Ave Maria, cari fratelli che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio, benvenuti al nostro appuntamento mensile. Siamo nel mese di dicembre, quindi sembra particolarmente appropriato fare qualche riflessione, per meglio dire, sull'argomento dell'Avvento. Ora, quando si parla delle cose di Dio, veramente c'è tanto da tremare perché di chi effettivamente può parlare delle cose di Dio in modo da poterne dare una immagine la più corrispondente possibile alla realtà. Tutto quello che si riuscirà a dire in modo un po' così stentato, sicuramente non rende la grandezza di questo mistero dell'Avvento. Quindi chiediamo alla Madonna di condurci per mano in questa trasmissione, su questa riflessione. E per fare questo, mi faccio aiutare da le riflessioni di Don Prosper Geranger, è un benedettino, un monaco benedettino, molto colto, che ha scritto appunto un libro per tutti i periodi liturgici dell'anno, tra cui anche quello dell'Avvento. Scusate, sono un po' raffreddato. Allora, cominciamo a comprendere, cercare di capire qualcosa su il periodo storico in cui si può parlare di avvento. Ci chiediamo appunto se esiste nella storia un periodo preciso cui si può dire sia stata istituita il periodo appunto dell'Avvento. Purtroppo questo non ci è dato conoscere, perché le uniche date certe che abbiamo sono quelle che si riferiscono al Concilio di Nicea, che è avvenuto nel 325, e con questo concilio fu istituita la festa del Santo Natale. Mentre con il Concilio di Efeso, avvenuto poi 120 anni dopo, più o meno 431, il Concilio di Efeso, nel quale si istituì il dogma della maternità divina di Maria, quindi Maria Madre di Dio, si dette poi grande impulso a questa appunto festività del Natale. Questi sono, diciamo, i punti più certi dal punto di vista storico, ecco. Poi per un ulteriore approfondimento basta riferirsi appunto al libro di Don Prosper Geranger. Io vorrei dare un taglio più pastorale, più legato, più spirituale, naturalmente. Quindi mi limito semplicemente a queste due date, ecco, per poi passare subito all'aspetto più spirituale, perché noi con l'Avvento festeggiamo, o meglio, ci prepariamo ad una triplice venuta. Ecco, San Bernardo parlava di questa triplice venuta, confermava anche Pietro di Blois, uno scrittore fecondo che insomma, scrisse tantissimo verso la fine del 1100. E queste tre venute sono la prima venuta nella carne, la seconda venuta nello spirito e la terza venuta, quella finale, sarà la venuta del giudizio. E quando parliamo di avvento, dovremmo tenere presente questa triplice venuta. Di cui appunto poi alla fine se ne parla poco perché tutto si riduce all'attesa appunto del Natale e al significato del Natale che può avere per noi. Ma dimentichiamo che la terza venuta, quella del giudizio, è anche una cosa molto importante perché ecco, ci ricorda che la nostra vita prima o poi terminerà, per cui dobbiamo dare un senso agli anni che ci restano da vivere o gli anni che abbiamo avanti, se siamo giovani, per poter attuare il progetto che Dio ha su ciascuno di noi. Bene, vediamo un po' più da vicino queste tre venute. La venuta nella carne ci fa pensare a un Gesù che è venuto in un determinato contesto storico. Quindi si è fatto carne, ha contattato delle persone, è cresciuto come bambino, come adolescente, come uomo, fino all'epilogo della morte in croce. La seconda venuta è una venuta di carattere spirituale, non fisico, cioè è la venuta di Gesù nei nostri cuori e la terza venuta, come dicevamo, è la venuta che riguarda l'ora del giudizio personale, ovviamente, prima di tutto. Ora, riguardo alla prima venuta, ecco, noi sappiamo anche, possiamo aiutare anche dal commento di Don Dulindo, sappiamo dell'annuncio dell'angelo, ne parlano i Vangeli, ai pastori. Prima un angelo che appare ai pastori e che dice che è nato appunto il Salvatore del mondo. E poi una schiera di angeli ancora canta Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Ora, mi si permetta fare una piccola digressione su questa espressione, pace in terra agli uomini di buona volontà. È un'espressione che così commenta appunto Sant'Agostino, per esempio, o che così traduce San Girolamo, o che così commenta Don Dolindo Ruotolo. Ma ultimamente abbiamo assistito a questo cambiamento dove si dice pace in terra agli uomini amati dal Signore. E vale la pena qui fare un attimo una riflessione. Innanzitutto dobbiamo dire che questa affermazione getta un po' un certo tipo di fedele diciamo, in un momento di confusione potrebbe generare un certo tipo di confusione. C'è chi vive sostanzialmente nell'indifferentismo religioso, anche da cattolico, per cui dire un'espressione piuttosto che un'altra è soltanto una questione di forma, ma che non va a inficiare la sostanza. In realtà la sostanza viene inficiata e viene anche inficiata di molto, perché e qui non c'è bisogno di scomodare la teologia, perché è la storia e la realtà che smentiscono appunto il fondamento di quella dell'affermazione pace in terra agli uomini amati dal Signore. Faccio un esempio. Possiamo dire che il nostro Signore ama meno i russi e gli ucraini rispetto agli altri popoli, o ami meno gli ebrei e i palestinesi rispetto agli altri popoli? Ovviamente non possiamo dire una cosa del genere. Eppure in queste terre non mi pare che ci sia la pace. Perché? Perché la pace è appunto non il prodotto dell'amore di Dio, ma il prodotto della risposta degli uomini all'amore di Dio. Quindi pace in terra agli uomini di buona volontà, quel buona volontà è un atteggiamento di vita che è la risposta dell'uomo, senza la quale non si ha pace, ma senza la quale non si entra neanche in paradiso, senza la quale non si fa un cammino di perfezione spirituale, che invece il Signore chiede a tutti i cristiani: siate perfetti, come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Quindi, come vedete, insomma, è la storia stessa che smentisce la sostanza di certe affermazioni. Oltretutto, qui voglio ricordare anche quello che affermava San Pio da Pietrelcina quando diceva che sarebbero arrivati i tempi della confusione. Lui diceva di guardare alla fede dei nostri padri. Ha ripetuto per ben 3 volte questa espressione: guardare alla fede dei nostri padri. Ora, come traducevano i nostri padri, Sant'Agostino, San Girolamo e gli altri? È appunto parlando di uomini di buona volontà. Quindi, questo aspetto poi non è affatto una digressione rispetto all'argomento dell'Avvento, ma è un aspetto che lo coglie tutto il tempo dell'Avvento, perché se l'Avvento è l'attesa di una venuta, questa triplice attesa, allora l'Avvento chiede a noi un atteggiamento, cioè chiede questo atteggiamento di buona volontà che poi ha delle implicazioni ben precise, appunto come vedremo tra poco. Quando noi pensiamo dunque alla prima venuta, ci possiamo chiedere: ma noi festeggiamo il Natale festeggiando qualcosa che è un ricordo avvenuto 2000 anni fa? Oppure Gesù nasce ancora nuovamente nel nostro tempo? In realtà noi, non è vera né la prima né la seconda. Cioè, è negativa sia la prima che la seconda domanda, perché quello che noi festeggiamo, comunque ricordiamo, che viviamo nel Natale presente, sono gli effetti dell'incarnazione, che c'è stata una sola volta, ovviamente, non è che c'è una nuova incarnazione fisica, materiale, che appunto gli effetti si verificano appunto nel nostro tempo. Come spiegare questo concetto? Beh, insomma, è molto semplice. Lo spieghiamo con la propagazione del suono. Se noi siamo in chiesa e sentiamo un predicatore parlare dall'ambone, ci sembrerà che la sua voce giunga contemporaneamente a tutte le persone che sono sedute in chiesa, da quelle del primo banco fino a quelle dell'ultimo banco. In realtà, noi sappiamo che il suono si propaga ad onde, e se noi potessimo dividere in millesimi di millesimi di secondo questa propagazione, noteremmo che potremmo affermare scientificamente che la voce del predicatore è giunta prima alle persone del primo banco, poi a quelle del secondo, poi una frazione di secondo infinitesimale a quelle del terzo, poi e così via, fino alla fine. Ora, se noi al posto delle panche ci mettiamo i secoli o gli anni, e al posto del predicatore che parla ci mettiamo l'incarnazione di nostro Signore, possiamo capire come quell'unica incarnazione si è manifestata nel tempo e si manifesta anche oggi nel nostro tempo, per cui noi possiamo lucrare quegli effetti dell'incarnazione di Gesù avvenuti 2000 anni fa, e quindi diciamo tutto questo ci avvia ad una quella che possiamo dire la seconda venuta dell'avvento, cioè questa seconda venuta che è l'avvento dello Spirito, ovvero sia la nascita di Gesù nei nostri cuori, che è una venuta appunto soltanto spirituale. E tutta la Chiesa attende con l'avvento la venuta di nostro Signore, attende la gerarchia della Chiesa. Attendono i fedeli, i membri del corpo mistico, ma anche la si attende per gli infedeli, per quelli che sono lontani. Non avrebbe senso una seconda venuta nei nostri cuori se non ci fosse stata la prima, che lo scopo dell'incarnazione è liberare appunto l'uomo dal peccato, renderlo nuovamente amico di Dio. E per questo motivo, la Chiesa deve avere una particolare attenzione nei confronti di coloro che sono lontani dalla verità. Quindi, la Chiesa in questo periodo più che mai deve pregare appunto per coloro che sono lontani, per la conversione dei lontani, ma neanche appunto poi possiamo dimenticare e il nostro personale cammino di santificazione. E proprio perché è un cammino di perfezionamento, possiamo dire non ha fine mai. C'è sempre qualcosa che noi possiamo correggere, che possiamo offrire al nostro Signore in modo da far sì da vivere, in modo da vivere, ecco, in una corrispondenza interiore, in una pienezza di grazia, in un rapporto personale, intimo e intenso con nostro Signore, che solo attraverso l'Immacolata riusciamo poi a vivere, no? Quasi addirittura si può giungere fino a percepire la presenza, appunto, spirituale e fisica, appunto, di nostro Signore accanto a noi. E questo sicuramente lo può fare l'Immacolata, e lo fa quando trova le anime docili a che si lasciano appunto lavorare da lei. E ovviamente non può non entrare in gioco quel particolare strumento che vuole rendere gli uomini particolarmente, come dire, plasmabili dal lavoro manuale dell'Immacolata, dal lavoro manuale dentro l'anima, che si chiama appunto voto mariano. Il voto mariano, questo voto di consacrazione illimitato alla Vergine, alla Madonna, è un voto che può portarci, se vissuto fedelmente, alla transostanziazione nell'Immacolata, quindi ci fa vivere come altre Marie, Maria nel mondo, come è vissuta Maria nel mondo, è vissuto, il suo è stato il tempo continuo dell'attesa, ma anche della risposta, è stato il tempo del raccoglimento, il tempo della meditazione raccolta in sé, in questa unione straordinaria che aveva con il figlio, e al punto da essere poi corredentrice dell'umanità insieme al figlio. Ed è stupendo pensare sia all'umiltà di Maria, che proprio perché si è sempre ritenuta un nulla e un niente, è sempre stata glorificata, possiamo dire, in modo massimo da Dio stesso e sia pensare all'umiltà di Dio che accanto alla sua natura divina accetta porre una natura umana per redimere l'umanità da quel primo peccato del nostro progenitore Adamo, che poi ci ha portato fuori dalla grazia di Dio e dal disegno originario che Dio aveva sull'umanità. Quindi, il ruolo di Maria è fondamentale, no? Ed è anche bella la sua risposta nel colmo della sua esaltazione, potremmo dire, da parte di Dio, che la fa visitare dall'angelo Gabriele per annunciarle che sarebbe divenuta la madre del Salvatore e sarebbe divenuta la madre del Salvatore conservando la sua verginità che già aveva offerto a Dio. La risposta di Maria di fronte a questo picco di esaltazione, questo apice di esaltazione è: l'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva, anche se il termine greco ricorda più una condizione di meschinità, tapino, no? Che il termine greco tradotto. Quindi ha guardato me tapina, come se avesse detto la Madonna, cioè ha guardato la mia meschinità, lei era tutta piena dello Spirito Santo, tutta piena di salute, di grazia, aveva detto l'angelo, si considera meschina. Questo è un mistero che noi dovremmo tenere sempre presente in questo periodo del Lento, no? Cioè tenere presente il nostro nulla e considerare come Dio è venuto ad operare in questo nulla che sono io, perché se l'Immacolata così perfetta si considerava un nulla, ma cosa possiamo dire di noi stessi, noi, che siamo così lontani da una imitazione, diciamo, ma anche del solo 1% della vita dell'Immacolata, che cosa possiamo dire noi? E quindi tutto questo ci dispone, questo atteggiamento, questo intimo contatto con Maria e il voto mariano ci dispone all'eccellenza di questa venuta di Gesù nei nostri cuori. C'è poi, ecco perché vorrei ancora ribadire un altro aspetto della questione, questa è la necessità. Questo cammino spirituale, di questo perfezionamento, perché dice appunto Don Prosper Mirangel che non si entra in paradiso, Dio non ci fa entrare in paradiso se non vede in noi Cristo. E quindi perché Cristo sia formato in noi abbiamo bisogno ancora una volta di lei, della nostra mamma, che è la Christi formatrice, che forma appunto Cristo dentro di noi, e così che il Padre possa vederlo, riconoscerlo e concederci l'accesso in paradiso. Vediamo che il Signore sceglie di farsi bambino proprio per alimentare la nostra confidenza nei suoi confronti. Non viene come un condottiero maturo, uomo, in gloria, con un esercito magari di angeli, che potrebbe pure impressionarci, ma viene come il bambino, perché il bambino non costituisce una minaccia per nessuno e passa attraverso le tappe della vita umana, e come il bambino viene a noi adesso, in questo Natale, affinché noi possiamo avvicinarci con confidenza, affinché noi possiamo parlargli con confidenza, affinché noi possiamo mantenere un rapporto nel nostro cuore con Lui costante, senza lasciarci distrarre più dalle cose di questo mondo, per poter vivere già qua giù un'esperienza di paradiso. Questo è il Natale nel cuore, Natale nel cuore. È un Natale che ci ricollega misticamente e velocemente, trapassando i limiti del tempo, con quella grotta di Betlemme dove Gesù ha scelto di nascere. E San Pio di Pietrelcina, a questo riguardo, diceva che se avesse dovuto scegliere tra lo stare con i pastori e ascoltare questa gloria festante degli angeli del paradiso, da una parte, e accanto ai vagiti e ai pianti di Gesù che nasceva in questo luogo freddo, posto anche su del fieno che probabilmente pungeva pure le sue carni, come ti fa riflettere il verso di un canto di Sant'Alfonso a Maria dei Liguori, lui non avrebbe esitato di scegliere di stare appunto nella grotta ad ascoltare il pianto e il vagito di Gesù sofferente. Infine abbiamo una terza venuta, ed è questa una venuta alla quale noi non pensiamo mai. Non ci pensiamo perché, non lo so, abbiamo questo atteggiamento di esorcizzare la morte, no? Come se fossimo appunto immortali, oppure come se le momentanee gioie del mondo, della festa, stornino il nostro pensiero da invece qualcosa che è estremamente certa da una parte, ma che possiede anche i caratteri dell'incertezza, perché certamente moriremo, ma non sapremo incerto il giorno, non sappiamo quando questo avverrà e quando appunto si verificherà. Il Natale deve anche portarci a pensare a questa venuta, terza venuta, quella dell'ora del giudizio per noi, quando moriremo. E sarà terribile e se noi non ci saremo comportati secondo il piano di Dio, che sarà terribile se se non ci saremo sforzati di rinunciare al peccato per essere tutti di Dio. Quindi tutto questo ci ricorda l'episodio del Vangelo, delle vergini sapienti, no? Le vergini che portarono con loro le lampade accese, ma anche l'olio per ricaricare le lampade qualora lo sposo fosse tardato ad arrivare, e quindi per poter far sì che fosse accolto sempre con le lampade accese. Questo richiama ovviamente in noi un atteggiamento che adesso andiamo a considerare un po' più da vicino, ed è quello della vigilanza. Quindi l'avvento racchiude in sé questa triplice venuta. E io direi a questo punto di fare un piccolo break musicale, prima di passare a fare un'altra riflessione su quale deve essere l'atteggiamento nostro durante questo periodo d'avvento.
Fine usque ut finem
Ecco, non potevamo quindi avere uno stacco musicale più appropriato di questo. Bellissimo canto del Magnificat. Allora, qual è l'atteggiamento da parte nostra per vivere questo periodo d'avvento? Beh, un po' lo desumiamo da quello che abbiamo appunto detto precedentemente. Innanzitutto occorre un atteggiamento di vigilanza fondamentale. Come pastori, no? Che abbiamo richiamato poco fa, i pastori sono vigili, guardano il loro gregge, vegliano sul loro gregge, pensiamo appunto ai pastori ebrei a cui appunto l'angelo riferì della nascita di Gesù. Certo, possiamo ben pensare che quella notte dovette essere una notte particolare, perché è stata la notte in cui è nato nostro Signore, ma dobbiamo dire che la natura non è insensibile a questi eventi soprannaturali. Esiste appunto un collegamento, e sicuramente quella notte i cieli dovettero restare in un silenzio profondo, soprannaturale, a contemplare la meraviglia di questo mistero dell'incarnazione. Dovettero essere limpidi più che mai, dovettero essere ripieni di una luce anche non naturale, se vogliamo. E questo non dovette sfuggire ai pastori abituati a vegliare di notte il gregge, per cui non fu neanche, diciamo, difficile per loro poi obbedire all'angelo che li invitava ad andare ad adorare il Salvatore, no? In qualunque altra situazione, forse l'uomo moderno oggi avrebbe detto: un momento, aspetta, ma vediamo, ma sicuro che c'è un angelo, sicuro che non sono io che mi sto lasciando suggestionare, sicuro che non è questo, non è quello, insomma, ecco, avremmo forse trovato tante giustificazioni, ma i pastori, no, i pastori vanno ad adorare Gesù e vanno ad adorare perché dovettero percepire quel mistero anche nel creato. La vigilanza poi in fondo ci consente di percepire quelle cose che normalmente noi non percepiamo quando siamo distratti o quando conduciamo un tipo di vita dissoluto, no? Anche della presenza di nostro Signore accanto a noi, dentro di noi, la presenza della nostra mamma accanto a noi, dell'angelo custode, sono, diciamo, tutte realtà che noi non possiamo ovviamente percepire se la nostra vita è condotta in modo dissoluto, se è piena di distrazioni e perdiamo appunto quella dimensione del raccoglimento. Quindi la vigilanza deve essere un punto fermo. Ecco, siamo negli ultimi giorni prima della festa del Natale, no? 2 giorni ancora e ci sarà la messa della mezzanotte, che apre appunto a questo grande evento della storia, che ha segnato proprio la storia del mondo, no? La morte di un altro uomo, di un grande filosofo o di una qualunque altra celebrità, ma ha segnato l'era come l'ha segnata la nascita di Cristo in prima e dopo Cristo, appunto, no? Quindi questo per dire la rilevanza che ha avuto anche nella storia, la sua venuta. Per cui veramente poi quando si parla con questi nostri fratelli che sono lontani, che asseriscono di essere atei, insomma, com'è possibile che si sia persa ogni buona ragione, ogni lume della buona ragione per poter trarre delle conclusioni? Com'è possibile che L'intelligenza si è chiusa in un cassetto e poi vengono buttate le chiavi e possiamo spiegarcelo soltanto con il veleno della propaganda che praticamente entra nei cervelli degli uomini e poi li spinge ad aderire a teorie assurde che non hanno un fondamento nella realtà. Vigilanza, allora. Prima di tutto. Il secondo atteggiamento che noi dobbiamo avere in questo periodo d'avvento è quello della preghiera, una preghiera che deve essere innanzitutto di ringraziamento. Noi siamo debitori nei confronti di Dio e dovremmo essere perennemente riconoscenti perché Lui si è incarnato nel Figlio Gesù Cristo. Ed è venuto a liberarci dalla schiavitù del peccato. Quindi dovremmo ringraziare continuamente Dio solo per questo, ma almeno vediamo che facciamo un'esperienza molto tiepida di cristianesimo, e questa tiepidezza poi alla fine ci smorza la letizia, smorza anche l'ardore del ringraziamento che noi dovremmo provare, perché è come se avessimo ricevuto una grande grazia. Immaginiamo, per esempio, una persona che faccia prendere un posto di lavoro il nostro figlio in un periodo oggi così difficile per trovare lavoro, no? E allora, bene. E noi sicuramente a questa persona renderemo grazie tutta la vita, no? Non ci dimenticheremo mai di fare un'attenzione a Pasqua o a Natale, di avere un senso di gratitudine perenne. E questo senso di gratitudine perenne però non lo avvertiamo per colui che ci ha resi liberi dalla schiavitù del peccato, non lo avvertiamo nei confronti di colui che ci ha permesso di poter essere felici, ci ha permesso di poter vivere nella letizia, ci ha permesso di poter fare l'esperienza del suo amore. Ed è questo un grande controsenso ed è anche un ulteriore motivo di riflessione perché ci fa comprendere il livello del nostro cristianesimo, no? Piuttosto addormentato, direi piuttosto malconcio, ecco. Siamo un po' gli uomini del compromesso, non viviamo come dovremmo veramente questo impegno quotidiano di perfezionamento nella vita cristiana. Quindi la prima preghiera è una preghiera di ringraziamento. Poi, appunto, proprio per questo, se ci rendiamo conto delle nostre miserie, come dicevo prima, dovremmo pregare per la conversione personale, innanzitutto, e per la conversione comunitaria. Conversione personale, a volte quando sentiamo parlare di conversione personale, una persona che è già convertita dice: ma tu di che conversione hai bisogno? E proprio questo è il punto, noi abbiamo bisogno di convertirci continuamente perché abbiamo bisogno di progredire continuamente nelle vie dello Spirito. E se non facciamo questo, diciamo, il nostro cristianesimo diventa sbiadito, diventa un cristianesimo opaco, dove non lascia trasparire la luce della grazia, come appunto un vetro opaco non lascia passare la luce del sole in maniera pulita, in maniera netta. E quindi c'è bisogno di una conversione personale, poi la conversione comunitaria, no? Ecco, l'avvento è il periodo adatto per poter pregare per la conversione dei lontani. In fondo l'incarnazione di Cristo è avvenuta per noi che eravamo lontani. Abbiamo accolto, ma ci sono tanti ancora che devono accogliere, quindi noi dovremmo, sulle orme del Cristo, pregare e, per dirla con le parole della Madonna nelle apparizioni di Fatima, sacrificarci per le persone che devono ancora convertirsi. E Ricordiamo che quando la Madonna Fatima fece vedere l'inferno ai pastorelli, disse loro: guardate che all'inferno ci vanno le anime perché non c'è chi prega e si sacrifichi per loro. Era un messaggio chiaro, la Madonna chiedeva preghiera e sacrificio. E che cosa non ha fatto quella piccola Giacinta, no? Per esempio, che addirittura è morta in ospedale lontano dalla famiglia, offrendo proprio tutto come un eroe valoroso, come un soldato eroe valoroso di guerra. E quante penitenze, picchiandosi le gambe con i fasci di ortiche, per esempio. Oh Signore, veramente quanto siamo lontani dall'accogliere il messaggio della Madonna e le richieste di nostro Signore, forse anche per questo poi alla fine non avvertiamo dentro di noi un sentimento di gratitudine per tutto quello che il Signore ha fatto per noi, perché in buona sostanza siamo appunto un po' malandati, anzi sicuramente malandati, per cui non facciamo un'esperienza di grazia piena come saremmo chiamati a farla. E quindi dobbiamo raccomandare i lontani alla misericordia di Dio affinché lo Spirito possa in loro operare e possa appunto convertirli. E infine la preghiera deve avere la connotazione del raccoglimento. Questo l'abbiamo quasi completamente perso nel periodo natalizio, specialmente nell'ultimo momento, quando fervono molto di più le attività di preparazione del pranzo, dei regali, e quindi abbiamo trasformato il senso più profondo del Natale, che è appunto l'aspetto spirituale, in un aspetto consumistico, no? Quindi corsa ai regali, corsa agli alimenti per il pranzo, invitati e così via. Ora, noi dobbiamo recuperare il significato invece più profondo del Natale, che è quello spirituale. Dobbiamo, per poter fare questo, mantenere un atteggiamento di raccoglimento, altrimenti, diciamo, senza il raccoglimento noi non riusciamo a recuperare il senso profondo del Natale. Guardiamo, cari fratelli che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio, il tempo veramente scorre inesorabile e non torna più indietro, passerà anche questo avvento. E facciamo in modo invece che quest'anno possa portare frutti di grazia in modo particolare, no? Per godere in pienezza di questi frutti di grazia, non possiamo che unirci alla nostra mamma, a colei che ha detto il suo sì, rendendo possibile l'attuazione dei piani di Dio di salvezza degli uomini. Veramente potremmo passare a contemplare questi ultimi giorni di avvento, sia l'umiltà della mamma, che non si stancava mai di offrire di più, di dare di più, per poter piacere sempre di più al suo Signore, sia l'umiltà di Dio, ancora più grande ovviamente, perché, come abbiamo detto prima, ha, diciamo, aggiunto alla sua natura divina, che sarebbe stata bastevole di per sé a se stesso, che la natura umana. E tutto questo per liberare noi dalla schiavitù del peccato. E allora, cari fratelli e sorelle, forse ho anche parlato troppo, ho anche detto troppo. Io mi auguro soltanto che l'avvento, almeno in questi ultimi giorni, possa trovarci più vigili, più attenti, più raccolti per poter vivere meglio la festività del Natale ed essere al tempo stesso luce per le persone che ci stanno intorno. perché gli altri possano vedere attraverso di noi non la grandezza di uomini, perché noi siamo nulla, siamo poveri uomini, no? Ma possano vedere attraverso l'abisso del nostro niente effettivamente la grazia di Dio e attribuire solo a lei, a questa grazia, tutti i meriti e le meraviglie che ne possano derivare. Allora io vi lascio e vi auguro un santo Natale, una santa nascita del bambino nei vostri cuori. Viviamo questo Natale all'interno del grembo di Maria, viviamolo come bambini nel grembo della mamma. Lì c'è il luogo per essere raccolti per eccellenza, per essere vivi, per pregare con gli stessi battiti del cuore della mamma nostra. Ave Maria.